uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Siamo finalmente arrivati anche a questo venerdì 7 maggio e buongiorno Angelo.
Buongiorno Chiara.
Ho sottolineato l'O. Visto che questa settimana abbiamo fatto un po' di staffetta, Angelo, Angela, Angela, Angelo, forse siete la stessa persona.
con la Raucedine o senza Raucedine? Questa settimana va un po', queste settimane vanno un po' così, siamo tutti e due un po' travolti, ma noi comunque in un modo o nell'altro arriviamo sempre, Fred.
Ma stiamo quasi avvicinandoci al momento del tuo richiamo di vaccino.
Sì, no, hai voglia, sì, ce ne va ancora, l'11 di giugno, c'è tempo,
Ah, vedi, allora ora lo sanno tutti gli ascoltatori di The Soup of the Day, l'11 giugno Angelo fa il richiamo di AstraZeneca.
Quindi il 12 e il 13 lasciatemi stare.
Noi stiamo facendo anche, capito,
straccio.
Uno studio, e invece, quasi tradendo Angela, come di consuetudine che ci piace iniziare un po' con notizie frufru, direi, questa volta il soggetto di questa notizia, il protagonista di questa notizia è uno tra i preferiti nella top 10, se non la top 3 degli uomini di cui specialmente Angela parla spesso. Non è Gerard Butler, state sereni, non lo farei mai, non glielo farei mai, ma è uno dei forse futuri presidenti degli Stati Uniti, Dwayne Johnson, The Rock.
Sì, che questa notizia letta così fa veramente molto ridere, però, perché Dwayne Johnson ha raccontato in un'intervista che quando era bimbo, quando era piccolo, veniva spesso scambiato per una bambina. Ora
ci fa sorridere sta cosa.
Visualizziamo l'immagine di The Rock e visualizziamo il fatto che lui da piccolo potesse essere scambiato per una bambina, perché dice aveva dei, fa, poi vero che non vuol dire niente, però si è evoluto fisicamente tantissimo allora da come era bambino a come adesso. Lui comunque diceva che tra i 7 e gli 11 anni,
quindi neanche piccolissimo,
neanche bebè proprio, la gente pensava che lui fosse una bambina perché aveva dei lineamenti molto gentili e tantissimi capelli afro, cosa che adesso purtroppissimo non ha più. Ecco.
Che se li tagli? Che se li rasi?
Sì.
Secondo
me il testosterone gli ha fatti casca a tutti.
Direi troppo testosterone.
Iper testosterone.
vabbè, un prezzo bisogna pagarlo.
Poi non è che stia male, è rasato, pelato lui, anzi. No, perché vedi che gli crescono i capelli, se li rasa un po', però non ha sicuramente, ha una stempiatura, una signora stempiatura. E sicuramente non gli cresceranno più i capelli afro soffici come quando aveva 7 anni. Ecco.
Senti, ma non c'entra niente, non era pianificato, ma una curiosità. Dall'atto della tua autorità LGBT+, ma i The Rock della situazione come sono considerati?
Ma non sono particolari, cioè sono ammirati.
Perché non ho mai sentiti, ecco, devo dire.
No, nel senso, sono... Non sono icone, non hanno quella...
Non è neanche in una delle categorie quelle...
Gli Hemsworth, per esempio, gli Hemsworth sono
sì? Molto
considerati.
Vedi.
Mentre... No, ma anche secondo me dipende molto dalla tipologia di personaggio che si è costruito, Cioè lui, sia qualitativamente che quantitativamente, lui ha fatto sempre roba abbastanza super commerciale e... con pochissimo spessore.
Sì, abbastanza plain, nel senso commedia o comunque action.
O super action. Invece, tipo, gli Hemsworth hanno anche fatto film dove c'era una sensibilità maggiore.
Un po' belli e dannati.
Sensibilità maggiore del personaggio, un po' più...
Un po' tormentati.
Tormentati, un po' più interiori, ecco, quindi... No, non è proprio una che non è che...
E invece Ben Affleck, altro protagonista di un'altra notizia.
Abbiamo solo delle cose veramente
sì,
super
veramente fan. Veramente da lavandai, cioè siamo dal parrucchiere allora, di un tempo.
Questa qua di Ben Affleck adesso tu la spieghi, però voglio fare una premessa,
sì,
che per come è raccontata in questa news è un po' volutamente ridicola, non so sì, se lo fanno per prendere in giro lui, bisognerebbe approfondire, ecco, non so.
Sì, perché
adesso tu racconta
racconta. Allora, pare che lui fosse, premettiamo, da quello che capiamo da questa da questa notizia, pare che lui fosse su un sito di incontri che non è il classico Tinder, ma si chiama Raya. Ora io non lo conosco perché è già too much on my plate. E pare che questa una donna abbia pubblicato, diffuso una storia su TikTok sostenendo che Ben Affleck l'aveva contattata perché lei aveva fatto unfollow su questa app di incontri. E lui pare che lui abbia mandato un video con richiesta di spiegazioni, dire ma perché mi hai fatto un unfollow? Non lo
allora,
so, io non lo
Ben
so.
Affleck è tanto stanco, sta passando un brutto periodo e si sente abbandonato dal mondo, oppure c'ha anche tanto tempo libero, ecco, perché non ha un social media manager accanto che gli dica fermo lì, non fare queste cose, perché una cosa così è pericolosissima, eh.
Comunque pare che il fatto che lui fosse effettivamente su Raya è confermato, perché sto Raya è un servizio che usa anche Rebel Wilson, quindi evidentemente gli attori là sopra ci vanno, pare ci sia anche Channing Tatum, ma a questo punto forse è il caso che mi iscrivo.
No, ma infatti, no.
Scusate, ma al Channing Tatum ho avuto un momento di così
tutti,
sì. Allora, quindi noi vi facciamo a questo punto, Angelo, la pausa musicale doverosa, intanto ci andiamo a iscrivere a Raya. A fra poco.
Esatto.
Fred,
spero vi siate iscritti anche voi all'app di incontri Raya durante questa pausa. Avevamo parlato anche di Dwayne Johnson, che da piccolo veniva scambiato per una bambina, e a proposito di gender neutral abbiamo una oggi diciamo si festeggia tra virgolette una ricorrenza,
si celebra
esatto, una ricorrenza di un cambiamento in un premio relativamente importante, Angelo.
Sì, nel 2017, questo giorno del 2017, MTV è diventata, cioè gli MTV Awards sono diventati il primo major award, la cerimonia di premi al mondo, che ha adottato il gender neutro nelle categorie, ovvero sia che il 7 maggio 2017 Emma Watson aveva vinto come miglior attore e Millie Bobby Brown come miglior attore TV, quindi non c'era più l'attore e attrice, ma c'era solamente l'attore, quindi o poteva vincere un uomo, poteva vincere una donna, un attore o un'attrice, però sempre un unico premio c'era.
E questa è una cosa che almeno così a ricordi, io e Angelo facevamo una stima nel fuori onda, ci risulta essere capitato solo ultimamente con il premio miglior attore, migliore attrice della Berlinale.
Sì, credo che allora la Berlinale sia il primo festival di transizione di cinema, esclusivamente di cinema, ad adottare questa politica. Gli MTV Awards erano, sai che MTV hanno i Music Awards, gli MTV Awards generici che includevano musica, cinema, videoclip, tutto, quindi era una serie di categorie miste di macro categorie con sottocategorie, quindi era forse più facile per loro fare questa scelta. Invece diciamo che i premi più ufficiali, più alti, più importanti nel cinema per un singolo, cioè gender neutri, li hanno adottati solamente a Berlino per adesso, con tutta una polemica di cui abbiamo già parlato, del perché sì, di quelli che dicono sì e quelli che dicono no, che ci sono ragioni da tutte e due le parti, bisogna vedere poi come verranno assorbiti dal mondo e dal mondo del cinema e anche dal mondo della stampa, perché ci potrebbero essere delle discrepanze notevoli, secondo me.
No? Sì, assolutamente. Ma questa era una, ti ricordi, l'avevamo anche commentato in passato, con tutto che siamo super pro a qualsiasi iniziativa, come dire, che favorisce la diversità tra virgolette, in questo caso forse peggiora un po' il tutto.
Potrebbe peggiorare il tutto, potrebbe per difendere una categoria, potrebbe, cioè per difendere nel senso, per far aumentare la coscienza della singolarità di una categoria, potrebbe essere deleterio per tutti gli altri, categoria inclusa, perché comunque
sarebbe da capire come maggiore. È andata per MTV, perché devo essere sincera, non ci ho fatto mai tanto caso,
No, appunto, questo ti sei risposto da sola, ecco. Cioè non è che sia MTV, cioè se vince Emma Watson vicino a il miglior attore, perché poi il miglior video musicale ha vinto questo, il miglior cantante l'ha vinto quest'altro, la miglior canzone dell'estate è stata questa, chi se ne frega, sì. Voglio dire, non è che ci sia non è un'importanza per la carriera, così è solo corollari che fanno piacere, ma non è che modifichino l'importanza della carriera di un attore o di un'attrice. Mentre vincere, che ne so, Berlino, Cannes, Venezia, il Tribeca,
è determinante, per certi
è una bella differenza, la fa, e quindi no, più che altro crea una ancora maggiore competizione, no?
Sì.
Di quella che già c'è, e poi deve essere difficilissimo da fare, perché
ascoltatori, rifletteteci, fateci sapere, ogni tanto sarebbe bello sentire le vostre opinioni. A fra poco con il ricordo di una grande attrice. Fred. L'abbiamo anticipato prima della pausa musicale, questa settimana non l'abbiamo ricordata, ma c'è una ragione, abbiamo voluto prenderci un po' di tempo per preparare comunque uno spazio, se non altro uno slot intero a parlare di lei. Sto parlando, qualcuno lo avrà immaginato, e Angelo lo sa, di Olimpia Dukakis, che ci ha lasciato il 1 maggio scorso e ha lasciato un grande vuoto, non perché fosse un'iperattiva nel senso filmografico del termine, ma perché ha nella sua, appunto, filmografia dei film che ci hanno decisamente segnato.
Sì, poi comunque è una, voglio dire, 90 anni di carriera, cioè 90 sì, esatto. Anni di vita, una carriera di almeno tipo 75 più o meno. I numeri suoi sono comunque abbastanza alti, perché sì, ha fatto 130 produzioni teatrali, più di 60 film e più di 50 serie televisive, quindi insomma una signora si è data da fare, e aveva una caratteristica particolare di essere molto attratta dagli outsider, dalle storie dove c'erano conflitti e contraddizioni. Lei cercava la contraddizione nelle storie che doveva interpretare, e devo dire che anche da quelle più piccole, quelle meno note, quelle più famose, questo elemento della contraddizione nella narrazione dei suoi film c'è sempre stato, no? Cioè, Spiegata dalla Luna a, che ne so,
ma anche Cloud Un Senti Burst. Chi Parla e Fiori d'Acciaio, voglio dire, sì, non si è mai risparmiata, esatto. Ed è per questo io la ricordo sempre un po' borbottona, però geniale, perché per esempio in Senti Chi Parla interpretava la mamma rompina, che però buttava quella battuta dissacrante e chirurgica lì in mezzo, che dava voce un po', come dire, a un'opinione, un'idea rispetto a un particolare tempo, quello in cui si raccontavano i fatti, e quindi era affascinante, caustica lei.
Sì, lei era molto caustica, però è strano, ci sta, perché era un'attrice, quindi si riusciva a fare più registri. questa nota di un po' di borbotto, di burbero, ce l'ha un po' sempre avuto, però l'ha in tanti ruoli l'ha stemperata con una dolcezza, sì. un istinto materno anche, sì. no? Di protezione delle persone che aveva intorno e delle persone, dei personaggi che aveva intorno. Adesso, a parte appunto Stregato dalla Luna, che ci ha vinto anche l'Oscar e un Golden Globe, dove faceva questa mamma italiana un po' così pratica, ecco, pratica, ma comunque molto innamorata della propria figlia, e che comunque ha di nuovo anche un po' succube dei ruoli e della diciamo storiografia sì. familiare degli italoamericani, sì, sì, sì. no? Poi però tipo in Tales of the City, dove lei faceva il Madrigal, che secondo me, per me, è il ruolo che mi rimarrà più,
esatto, questo molto iconico mente. Anche per la comunità LGBT,
sì,
no?
Perché appunto, perché lei, cioè in Tales of the City, More Tales of the City, Further Tales of the City, anche nell'ultimo Tales of the City che è uscito su Netflix 3 anni fa, lei fa sempre questa chioccia di questo di questa casa condominio a San Francisco, dove cambiano gli inquilini, cambiano le persone che ci vivono, e lei rimane sempre lì a fare da punto di riferimento a questa comunità di solitudini o anche di coppie che però sono abbastanza strane, che vivono quel posto come un porto sicuro dove poter essere se stessi, con sotto l'egida di questa signora che è una vecchia signora transessuale che ha con tutta una vita da maschio, che viene tenuta nascosta per un po' e poi viene fuori poco a poco, e un personaggio di una modernità che, anche se dagli anni 80 ad oggi, da quando hanno cominciato a uscire i libri e poi i film di Tales of the City, ad oggi è abbastanza inarrivabile, secondo me, sia per come è stata scritta da Maupin e sia per come lei l'ha interpretato, perché lei riusciva a essere molto molto vera anche in situazioni, vera nel senso di credibile, ecco, in situazioni che potevano essere, che in mano magari ad altri registi e ad altri attori potevano diventare un pochino più pericolose, ecco.
E a proposito di grandi interpretazioni memorabili, poi c'è Fiori d'acciaio e la Vai di pianti, là tutte meravigliose.
Beh, infatti,
ci sono pochi film con un cast incredibile così.
Sono bravi tutti, ecco, sono bravi tutte. No, Fiori d'acciaio, sì. No, una cosa che mi ha sempre, che ho molto apprezzato sempre di lei, che non ha mai abbandonato il rischio, nonostante fosse diventato un personaggio famoso, un'attrice famosa, perché lei ha fatto film solidi, tipo appunto Stregato dalla Luna, Fiori d'acciaio, solidi nel senso che provenivano da grandi produzioni con grandi registi, con gli studios dietro, quindi con una sicurezza di qualità abbastanza certa, e accanto ha sempre fatto film anche più piccoli e si affezionava anche ai registi. Lei ha lavorato ad esempio spessissimo con Tom Fitzgerald. Tom Fitzgerald è un regista canadese che ha fatto molti film con lei, molti film che avevano una tematica o indiretta o diretta LGBT, dove lei si buttava a pesce. Ad esempio, lei ha fatto questo film che si chiamava Cloudburst,
L'amore tra le nuvole.
Sì, che è un film geniale, è uno dei pochi film di una storia di un amore lesbico da adulto che sia credibile, dove lei fa una delle due donne, quella più forte, quella più con più testosterone, l'altra, ecco, che fa la contadina cowboy, dove lotta per questa, per il riconoscimento di questa sua relazione da parte delle figlie dell'altra, che vogliono far finta di niente invece lei. Ed era un ruolo non facile, che poteva cadere nello stereotipo, e sicuramente nessun'altra attrice del suo livello l'avrebbe mai accettato a quel punto della carriera. Quindi lei, devo dire che
tu sei doppiamente
Sì, 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 è che è proprio un'alleata della comunità, oltre ad essere una bravissima attrice, è sempre una che è stata molto attenta al sociale, ai temi del sociale che ha trattato nei film, senza mai tirarsi indietro, ecco.
E allora torno un'ultima volta per ricordare Olimpia Dukakis a Fiori d'Acciaio. Vi invito a recuperare una clip di questo film, se sapete bene l'inglese, ecco, Steel Magnolias, la scena del funerale di Shelby, quando Olimpia Dukakis, quando Sally Field dice vorrei uccidere qualcuno, vorrei picchiare qualcuno, Olimpia Dukakis con serenità consegna Shirley MacLaine, che è la burbera del gruppo, nelle mani di Sally Field per dire sfoga lì, che così fa un piacere a tutti. È una cosa che veramente, siamo quasi in slapstick comedy, fa veramente morire e farsela sotto dalle risate. Quindi se vi volete regalare questo sorriso proprio sincero e di cuore in questo venerdì, andate a guardarvi questa clip. Red Film Radio. Venerdì 7, già un numero, il 7 come il 17 è un numero che prediligo, eppure venerdì mancano solo dei perfetti consigli su cosa vedere stasera e come incominciare questo fine settimana, e poi il quadro è completo, quindi Angela stupiscimi.
Guarda, io vorrei stupirti con un film che va in onda alle 16:20 su Rete 4 e che è La donna che visse due volte.
Sbabam. Ok.
Basta. Però ti stupisco solo ricordandolo che c'è, perché in realtà a me piacerebbe molto che alle 16:20 chi ci ascolta fosse al cinema.
Sì.
E quindi ve l'ho detto, ma cancellatelo immediatamente oppure registratelo, perché dovete correre al cinema. A questo penso che sia il motto da ora in poi, il mio motto: al cinema, al cinema, al cinema. È come a Mosca a Mosca, è un po' così. Invece il vero film della serata non è un film meno bello, è Quiz Show di Robert Redford, 21:10 la nostra amatissima TV 2000. Il film è ambientato nel 1958 in America e da sfondo lo fa un quiz televisivo 21 in cui assistiamo alle imprese di alcuni di alcune persone comuni ma bravissime che sanno tutto di tutto e che devono, attraverso le loro risposte seguiti dai produttori dei programmi, sbancare l'audience. È tutto vero? Ci sono manipolazioni? Si trama alle spalle per avere successo, per far alzare gli indici di ascolto? Ecco, queste sono tutte domande che è giusto porsi e che Robert Redford nel 1994 si pone, anche perché la capacità manipolatoria della televisione, uno di quegli argomenti che resta intatto, sono a tutt'oggi problematici, e quindi questo film incredibilmente non ha perso di fascino. Io l'ho rivisto recentemente e devo dire che insomma inchioda primo per la bravura dei protagonisti, perché tra John Turturro e Ralph Fiennes non so chi, anche Paul Scofield non so chi è meno bravo, ma non solo per quello, perché veramente ti rendi conto che c'è un mondo dietro che è quello che ancora oggi l'impressione è che governi il dietro le quinte degli show televisivi, e non solo. Adesso forse si fanno meno quiz e molti più finti reality show e anche molti più talk show, però la manipolazione è sempre là, con che tiene il suo fiato sul collo di chi scrive, degli autori, dei produttori. Insomma, cosa non si fa per ottenere spettatori in più? Ecco, questo film ce lo racconta attraverso un linguaggio molto classico. Il film è straordinariamente ben scritto, ma insomma non per questo, non è solo questi i motivi per cui vale la pena di vederlo. Insomma, li ho detti tutti: regia straordinaria, attori che giganteggiano e la realtà di 50 anni fa. Pensa un po'.
Ecco, pensa un po' a quanto non è cambiato.
Fred Film Radio.
Dopo la breve apparizione di Angela con i consigli su cosa vedere stasera in questo venerdì e quindi per prepararci a fine settimana, torno in solitudine con Angelo per annunciare un'uscita cinematografica, perché Angelo l'avevamo fatto un po' un recap a inizio settimana, se non ricordo male, con grazie in occasione della riapertura sale cinematografiche e cinema, per farvi orientare un po' su cosa potevate vedere appunto in sala, su l'Oscar al miglior film straniero, Un altro giro, Another Round. Non avevamo ancora una data e ora ce l'abbiamo.
E qual è?
È il 20 maggio, solo al cinema. Come abbiamo detto con Angela nei giorni scorsi, alcuni film hanno optato per un'uscita diretta al cinema, con proprio l'hashtag solo al cinema, per cui ecco, se volete vedere questo film premio Oscar al miglior film straniero diretto dal danese Thomas Vinterberg, con quel gran figo, e lo dico senza problemi, di Mads Mikkelsen che ho anche intervistato ad Alice nella città, no scusatemi, alla festa del cinema di Roma lo scorso ottobre, ecco, dovete andare al cinema. E a proposito di questo film, c'era stata una polemica sul remake, vero?
Sì, c'era stata questa polemica sul remake annunciato da Leonardo DiCaprio, che ha comprato i diritti per fare il remake americano, e c'era stata una sollevazione, ormai la gente si solleva per qualsiasi cosa, si sono sollevati anche per questo, dicendo ma perché, ma che senso ha, ma perché subito, che gli studio, il cinema americano che fagocita tutto, eccetera eccetera eccetera. Poi sia Mikkelsen che Vinterberg hanno alzato la manina e hanno detto ma guardate che noi siamo molto contenti, anche abbastanza lusingati, che DiCaprio voglia fare un remake del nostro film. Vuol dire che il film ha parlato non solo agli europei ma a tutti, anche perché poi ha vinto pure l'Oscar. E quindi non vedo ovviamente hanno detto non sarà una copia del nostro film, sarà un remake, quindi sarà sicuramente meno nordico di Another Round, meno danese. Però sì, io sono rimasto forse perché è DiCaprio, anche perché sai che cioè, se fosse stato un altro regista avrebbero detto magari di no. Il fatto che lo voglia fare lui, non so, si vede lui,
magari
secondo me
ci convince di più, perché noi eravamo tra i pochi non detrattori, però tra i pochi che si erano proprio strappati i capelli, ecco.
Non è un brutto film per niente, certo non è secondo me un film da arrivare a quei punti in cui è arrivato, però magari DiCaprio si è immedesimato, ha capito che quel ruolo per lui poteva essere una sfida, effettivamente se ci pensiamo, no?
Sì,
ci
sì, sta. È abbastanza particolare.
Come età
sì,
più o meno
sì.
Ci stiamo, come tipologia anche fisica ci siamo, bisogna capire lui solo quanto lo... però lamentarsi prima non serve.
Chissà se sa ballare bene quanto Mads.
Ma sì, DiCaprio sa fare tutto.
Ecco. E allora con questa sicurezza diamo il via al weekend. Noi con The Soup of the Day su Fred torniamo lunedì alle ore 10 circa sul canale Italiano Entertainment, oppure come sapete ormai ci trovate in replica, ci trovate sui podcast e avete tutto il tempo questo weekend di recuperare le puntate perse, se le avete perse, male male avete tempo. E la settimana prossima sarà settimana di David Donatello, quindi ritorna un momento premi, noi vi racconteremo un po' di tutto. Grazie Angelo, grazie ai nostri ascoltatori e da lunedì buon fine settimana.
Buon fine settimana.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.